Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Avete voi presente la possibile faccia di un bravo ragazzo? Eccolo, ce l'ho davanti. Un bravissimo ragazzo. Un ragazzo che sembra disegnato in un romanzo d'amore ottocentesco, quello che ogni mamma avrebbe desiderato per la sua figlia. Allo sguardo perduto, sognante, ha in mano la foto di una bella ragazza che guarda con gli occhi anche lei trasognati, e quindi sto lambendo una storia d'amore che probabilmente non merito di avere come testimonianza, ma insisto per sapere tutto. Mi sembra che la storia è la storia di un amore contrastato, nel più classico degli schemi.
Ah no, è una storia contrastata praticamente a causa differenza di età tra me e lei, e contrastata dai genitori, insomma, non vogliono che...
Vabbè, tu non sei mica anziano, sei un ragazzo, scusa.
No, io no, per fortuna no, i miei 42 anni portati bene, all'epoca ne avevo 32, lei 25, oggi lei ne ha 28, io 42, insomma.
Beh, non mi sembra una distanza così eccessiva o scandalosa.
No, non lo è, però sembrerebbe che per loro...
Cioè una trentenne con un quarantenne alla fine, questo è, non mi sembra una cosa così difficile da elaborare, no?
Sì, in effetti è quello che noi ci chiediamo ogni santissimo giorno, visto che la cosa, diciamo, non è mutata in questi lunghi 3 anni, perché non è una cosa fresca, è una cosa che ormai dura dal 2016, insomma, il giorno in cui ci siamo visti.
Allora raccontami la storia. Voi siete ufficialmente fidanzati o siete una coppia? Come l'hai conosciuta,
allora,
innanzitutto?
Innanzitutto ci siamo conosciuti in teatro. Io faccio teatro, insomma, nel paese in cui vivo, è una compagnia amatoriale, e lei studiava fuori, un paese fuori, diciamo, era all'università, e a un certo punto, insomma, doveva fare gli ultimi esami e quindi si ritorna a casa sua. Viene a sapere praticamente che c'è questa compagnia teatrale e quindi si mette in gioco, anche lei vuole fare teatro, e praticamente inizia a venire in teatro da noi, quindi fa parte della nostra compagnia teatrale. E niente, noi ci conosciamo in teatro, diciamo. Era novembre del 2016, ci stringiamo la mano per la prima volta, io vedo questa ragazza giovane, bella, carina, sorridente, diciamo, e le stringo la mano, insomma, è un piacere, sono Tizio, e lei molto felice di vedermi, così è iniziata, diciamo, la conoscenza.
Però fammi capire, quindi aspetta, entro nella mentalità del padre, padre di un posto del mezzogiorno d'Italia, e tutto, si impegna, fa sacrifici, fa studiare la figlia, la manda a studiare al nord, si spera per lei una carriera importante, e poi si mette con un attore. Forse è proprio questo il problema, non è l'età, è che tu sei un attore.
No, io non sono un attore, io mi diverto, ma noi non percepiamo un centesimo.
Ma il pregiudizio, pregiudizio comunque, sai, potrebbe... Io te lo dico come ipotesi, penso io. C'è uno che fa l'attore, figurati, preferiva magari un commercialista, un avvocato, un ragioniere anche, magari, non lo so.
No, assolutamente no, perché io ho il mio lavoro per fortuna, sono un tecnico da 20 anni, diciamo, quindi ho la mia già situazione consolidata.
Qui è il tuo hobby, diciamo, il teatro è il tuo hobby.
È il mio hobby, come il mio hobby anche il volontariato, sono presidente di una locale sezione Avis, Avis è un'associazione di volontariato italiani sangue.
Quindi non sei una persona che potrebbe avere, che so, la nomea in un piccolo posto, sai, quello è un attore, un dissoluto, queste cose qua.
No.
Scusa, faccio l'avvocato del diavolo e voglio capire bene il motivo del pregiudizio, perché l'età mi sembra, non mi sembra sufficiente, perché un padre, se in fondo pensa che sia un buon partito per la figlia, non è che sta a guardare che c'ha qualche anno in più. Mi sembra una cosa così rara, ma in tutta Italia, ma anche al Mezzogiorno, di persone che hanno una differenza d'età come quella che avete voi.
Ma in effetti è una spiegazione alla quale non riusciamo nemmeno, o meglio, probabilmente lei qualche risposta se l'è data, ma io faccio fatica, insomma, ad oggi ancora a capire il tutto.
Vabbè, vediamo un po' di vedere la storia punto per punto. Vi conoscete in teatro, lei aveva questa passione, sboccia la scintilla e cominciate a frequentarvi.
Cominciamo a frequentarci, io all'inizio non volevo. Partiamo da questo presupposto, perché?
Ah, lei ti ha corteggiato, quindi?
Sì, diciamo così, lei mi ha detto, guarda, tu, perché temevo che questa differenza di età potesse essere, come dire, di ostacolo, ma non tanto l'età in sé per sé, ma proprio il modo di ragionare, sa, di una, sai, da 25enne rispetto a un uomo quasi quarantenne, vabbè, magari lei ha ancora una mentalità, sai, di quelle giovanili che vuole divertirsi, vuole, giustamente.
Vabbè, ma 40 anni oggi uno è un ragazzino, 40 anni vengono considerati dei ragazzi.
Però io me lo sono posto il problema.
Vabbè, giustamente, sei una persona cosciente. Non era una minorenne, ma una ragazza molto più giovane di te. Tu dici, magari questa ancora deve vivere delle parti della vita che ho già vissuto, e quindi perché compromettergli questa esperienza? È cosciente. Gioca a tuo favore questa cosa, cioè è da apprezzare. Un genitore che sa questa storia dice, beh, però vedi, una persona con la testa a posto. E quindi lei ha insistito, esatto, che voleva, chi
lei
voleva?
Ha insistito, no, lei mi ha detto, guarda, ma perché non prenderci un aperitivo insieme? Perché hai questi pregiudizi in me? Non mi conosci nemmeno, scusa, dammi la possibilità di conoscerti. Almeno ci stringiamo la mano, almeno ci parliamo in
privato. Questa è una bella cosa, io sarei stato contento, immagino, no? Perché in fondo, se una bella ragazza, io, giovane, insiste per conoscerti, questo gratifica, penso, un essere umano, no?
Sì, ma infatti la cosa non è successa subito, attenzione, da novembre poi a febbraio ci siamo visti in privato la prima volta, in privato intendo in un locale con un aperitivo alla mano.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Dall'emergenza Covid al sultano Erdogan, dalla guerra in Libia alla crisi siriana, dallo zar Putin ai ribelli di Hong Kong, immigrazione, politica internazionale, economia, conflitti. Ogni giorno ruotiamo il mappamondo e puntiamo il dito, con storie, analisi, con zoom e grandangolo. Voci dal campo, analisti internazionali e un pizzico di metallo. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 16 con Nessun luogo è lontano, naturalmente qui su Radio 24.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Ma come facevi a resistere? Scusa, come fai a resistere nel senso che scuse accampavi? Ti chiamano ragazzi, ci andiamoci a bere qualcosa o dici no?
Beh, sai, quando hai timore che delle storie del genere possano comprometterti, non dico dal punto di vista, diciamo, dell'opinione pubblica, no? Sai, magari la gente...
Ah, ecco, state... c'hai paura che sapesse la gente, ma è un posto molto piccolo quello che state voi, immagino, perché sennò non ci sarebbe...
Sì, parliamo di sui 2000 abitanti.
Ecco, se tu vai a prendere un aperitivo, poi te la devi sposare una ragazza, questa è la mentalità, vuol dire.
Mettiamola così.
Cioè, dopo 5 minuti lo sanno anche le zie di quarto grado, ecco. Questo è il problema. Allora ti capisco.
Io me lo ponevo, dico, vabbè,
no, ma ti capisco, non è che andare a prendere un aperitivo che non implica nessun impegno. È di dire, prendo un aperitivo con una ragazza in età da marito, io zitello e quindi la gente subito si fa delle domande e questo purtroppo condiziona. No, adesso ti capisco, vengo anch'io dalla provincia.
Volevo difenderla, insomma, volevo proteggerla, ecco.
Se no avrebbe subito detto esce con quello che è più grande, come mai, e non la vuole più nessuno. Sì, ma no, ho capito il contesto, terribile. Quindi quando tu hai fatto la scelta di vederla, era abbastanza... sicuro anche dei tuoi sentimenti, perché sennò dice adesso ho deciso, mi prendo la responsabilità io di avere un rapporto con questa persona, penso, no?
Esatto, sì, ero deciso.
Ma in tutti questi mesi cosa facevate? Chattavate, vi salutavate a distanza, vi mandavate i bigliettini?
Ma non nemmeno tanto, perché comunque noi ci vedevamo lunedì, mercoledì e venerdì in teatro, perché poi lei è entrata nella compagnia.
Quindi fingevate di essere colleghi come altri, solo che alla fine ognuno usciva e se ne andava per conto suo.
Sì, perfetto, sì.
Ma vi lanciavate messaggi, lei ti lanciava messaggi in questo periodo?
Lo si capisce, insomma, quando una persona...
Ma è anche costante, perché un'altra avrebbe detto, senti, me ne cerco un altro, se questo c'ha dei problemi. No, non so, sarà anche venuto il sospetto che non t'andava proprio.
Esatto.
Ma nel frattempo tu avevi altre storie, avevi fidanzate?
No, assolutamente no, altrimenti non avrei...
E nemmeno lei, immagino.
No.
Quindi vi siete conservati l'uno per l'altro, proprio come nei romanzi d'amore di una volta.
Perfetto, siamo conservati e rispettati, questa è una cosa molto, molto importante. Ma poi tra l'altro nella rappresentazione di Edoardo che facemmo nel 2017, io adesso non ricordo esattamente il nome della rappresentazione di quell'anno, però io ero suo marito.
Ah, quindi avete anche recitato sul palcoscenico, eravate marito e moglie. Pensa che batticuore quando vi rivolgevate delle frasi come marito e moglie.
Ecco, sì.
E cosa pensavi te?
Ma guarda, io devo dire la verità, mi sentivo mai, pure è da tanto tempo che faccio teatro, ma mai come per la rappresentazione mi sono sentito libero sul palcoscenico. Ero davvero svuotato delle paure, della
Beh, sai, io penso che per entrambi, poi mi confermi te, per entrambi era come una prova su strada di un possibile rapporto. Vi sarete detti entrambi, pensa se fosse vero come potrebbe essere, immagino.
Noi eravamo a nostro agio, c'era quella collaborazione, quel rispetto sulla scena, insomma c'era complicità.
No, è bello perché c'è gente che per fare questo tipo di esperienza, vedere se si va d'accordo, va a vivere assieme e provano a vivere assieme 6 mesi. Voi avete fatto la prova recitando su un palcoscenico per vedere se state bene assieme, e ognuno segue le sue strade. Quindi è scattata la scintilla improvvisamente.
Uomo e galantuomo era la...
Uomo e galantuomo. La... E diciamo, ve lo siete detti, dopo questo famoso aperitivo vi siete detti tutto, immagino.
No, sì, durante questo aperitivo ci siamo detti parecchie cose, insomma, di lei, di me, di storie passate, sa, insomma, uno poi ci si parla.
Ma di solito le storie passate non bisognerebbe mai tirarle fuori, perché sono, diventano un ostacolo poi, eh.
Ma chiaramente...
Erano cose, cose leggere, erano, perché sennò, sennò sono ferite che non si chiudono quelle. Uno vuole saperle, poi dopo quando le sa, sono macigni sulla strada della convivenza, quindi...
Diciamo, parlarne con rispetto, ma...
Comunque è stata rispettosa nel raccontare le sue storie passate, sì. E anche tu, le tue, diciamo, l'hai...
E anche io.
Le attenuate,
io,
immagino.
Anche perché, ma anche perché non, quando uno non fa nulla di male... Non
sì, ma giustamente. Senza magari dire i nomi delle persone, perché sennò... Vabbè, detto questo, vi siete dichiarati, e come funziona?
Perché... Detto questo, sì, ci siamo dichiarati, abbiamo iniziato a, a vederci.
E quindi tu avrai ufficializzato, sei andato a conoscere i genitori?
Allora, adesso viene il bello,
perché adesso...
o il brutto.
Cioè, in una progressione, diciamo, di schema, io vedrei a questo punto, vi dichiarate come dei giovani ottocenteschi, e lei dice adesso vieni a conoscere i miei, io immagino questo. E così è successo,
e questo è quello che io le ho chiesto di
certo,
fare.
Giustamente, e l'unica maniera era per poter uscire, poi quando era ufficiale potevate uscire, se no no.
Sì, infatti all'inizio per uscire lei veniva, come dire, accompagnata e della madre, diciamo, all'insaputa del...
No, questa me la devi raccontare, voglio sapere bene. Scusa. Una volta dichiarati che vi erate innamorati, per uscire lei usciva con la mamma?
Non usciva con la mamma, allora la mamma la accompagnava.
Quindi la mamma lo sapeva, era complice di questo?
La madre era complice.
Quindi era una donna, diciamo, che aveva a cuore il benessere della figlia, se si assecondava.
Sì, aveva a cuore il benessere.
E tu l'hai conosciuta la madre allora? L'avevi conosciuta?
No, io purtroppo non l'ho conosciuta.
Ma quindi a distanza, lei veniva con la mamma, l'accompagnava?
Sì, l'accompagnava in un determinato posto e poi noi chiaramente andavamo.
E la mamma che faceva nel frattempo? Andava a fare una passeggiata?
No, poi magari dopo 2-3 ore la andava a riprendere, la riaccompagnavo lì.
Comunque questa ragazza c'era sempre 28 anni, mi hai detto?
Oggi 28, all'epoca ne aveva 25, perché
poi... Vabbè, 25 è una donna grande, c'è gente, c'ha figli, lavora, è laureata, 25 anni non è proprio una bambina,
Beh sì, mia madre a 24 aveva già due bambini.
Quindi è una donna, non era una bambina, diciamo una quindicenne. Comunque la mamma l'accompagnava, lei usciva con la mamma.
Quindi era complice. E io allora a quel punto ho deciso, insieme a lei chiaramente, guarda, ma a me questa cosa...
Perché l'ostacolo era il padre, scusa, l'ostacolo era il padre. Ma lei già sapeva che il padre non avrebbe accettato?
Sì, lei nel suo inconscio sapeva che il padre non avrebbe...
Quindi lo conosceva bene, quindi lo conosceva.
Lo conosceva bene, perfetto. Però io l'ho, tra virgolette, obbligata. No, guarda, a me non sta bene questa cosa. Cioè, non siamo dei clandestini.
È giusto, sei una persona leale, te, certo.
Cioè, voglio dire, ci viviamo la nostra vita. Anzi, gli ho detto, se fossi io un genitore, io vorrei sapere mio figlio o mia figlia con chi passa il suo tempo.
Ma tu eri disposto ad andare a casa a chiedere la sua mano, presentarti?
Io ero sì, certo,
con i cioccolatini, la bottiglia, non so come funziona dalle vostre parti.
Ma guarda, anche con una semplice stretta di mano, voglio dire,
si fa il patto,
bastato,
dice, mi prendo
bastato,
responsabilità di provare una volta già a far l'amore con sua figlia. Far l'amore significava fidanzarsi, ecco, adesso
certo,
altro
certo.
E quindi tu l'avresti fatto tranquillamente?
Io l'avrei fatto, tanto è vero che a un certo punto, il 25 di aprile, lo ricordo bene perché quel giorno organizzammo una raccolta sangue nel paese in cui vivo, e lei venne a darmi una mano. Quindi il pomeriggio raccontò tutto, con la complicità della madre, al padre, insomma, di questa nostra relazione.
E che gli disse, sto con uno da quanto tempo stavate assieme?
Ho conosciuto una persona.
Ma ho conosciuto da quanto tempo?
Vabbè, era 25 aprile, da novembre ci siamo iniziati a vedere, poi da febbraio abbiamo iniziato.
Beh, prima non conta, diciamo, la conoscenza è dall'aperitivo in poi, quindi due mesi.
Da febbraio.
Due mesi, un paio di mesi.
Sì, sì.
Quindi tutto, diciamo, nella regola più trasparente, non c'è stato mai un momento clandestino due mesi vi siete frequentati, avete fatto qualche uscitina, ti aiutava a levare, a far donare il sangue, sembra una cosa da, cioè, potrebbe essere raccontata su Famiglia Cristiana come l'esempio del giorno, mi sembra, no? Che vuoi di più?
Beh,
di così?
Sì, direi di sì. E quel giorno il padre, insomma, consente, va bene, stai attenta, però sì, indiscreta, io, insomma, cerco di fare le cose in un
giustamente,
certo modo,
sta attenta.
Così, il giorno. La mattina seguente si alza padre, praticamente cambiando versione.
Durante la notte ha cambiato idea?
Ci avrà pensato o ripensato. La mattina questa persona tu non la devi conoscere.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Ciao, siamo le radio italiane, tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020.
I love my radio.
Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi.
Ma come ricordarlo? Ora non sono una signora.
45 successi firmati da 45 grandi artisti.
Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi.
Al
alla fine dell'estate celebreremo insieme con un evento speciale la storia della radio e della musica italiana.
Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong.
I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
All'inizio si è dimostrato così aperto, ha detto sì, va bene. Di solito un genitore che non vuole dice subito che sei matta, non ci pensare nemmeno. La sera, andando a letto, mentre si infilava il pigiama e tutto, ha detto: hai visto la figlia, ha trovato un amico, un fidanzato, forse un bravo ragazzo, così, ma cosa fa? Tu sai, la madre ha detto: ma sai, uno bravo, fa il tecnico, in più fa l'attore. Come fa l'attore? Sì, vabbè, sai, sì, vanno a teatro. Ma cosa fa? Ma quanti anni ha? 38 anni. E allora lui a quel punto è saltato, dice: come 38? Non me l'avete detto subito. Può essere, non può essere questo. Secondo te?
Io non credo, sinceramente. Non credo, sai perché non credo? Perché lui ha esattamente 10 anni in più della moglie. E quindi
scusa, è la stessa situazione.
È la stessa solita situazione, sì.
Anche allora l'età non c'entra niente. Guarda, l'età è una scusa, non c'entra niente.
Credo, infatti.
No, una scusa, non c'entra
anche
niente.
Anche perché poi, stando a quello che poi trapelato, sembrerebbe che lui avrebbe detto se fossero stati 12 anni sarebbe andato bene, ma sai, ne sono 14, quindi...
Per due anni, cioè adesso per due anni.
Quindi praticamente...
12 va bene, rientra, lui e la moglie sono 12 anni. La differenza fra lui e la moglie?
No, tra lui e la moglie sono 10 anni.
Altri due, diciamo il massimo di tolleranza oltre
sì,
la sua esperienza.
Era 12.
Ma scusate, potete dirgli un'altra età? Tanto che vai a dirti l'atto di nascita. Dicevate, c'ha 35 anni. Tu li dimostri, dai, dice c'ha 35 anni. E una volta ti
ma non ci ho pensato.
Lo so, perché tu sei una persona leale, non ammetti il sotterfugio. Lei potrà far finta, non dire niente, lasciar perdere l'età. Oggi che conta l'età? Ci sono persone di 60 anni che dimostrano 50, persone di 30 che dimostrano 70. Non c'è più sei, è la vita che conta, come hai vissuto la tua vita. Vabbè, allora la mattina dopo gli ho detto no, non devi frequentarlo.
No, non devi frequentarlo, e da lì è nato praticamente.
Ma senti, dimmi una cosa, ma alle tue latitudini un padre dice alla figlia non devi frequentarlo. Nel mondo civile la figlia gli può fare una pernacchia, dice sono grande e frequento chi mi pare. Invece è un veto che la figlia deve comunque osservare.
Sì, purtroppo sì.
Sì, se il padre dice non deve vedere, lei non deve vederlo.
E purtroppo sì.
È triste questo però, ragazzi, triste, sì, ti rendi conto?
È molto triste anche perché lei era a due esami dalla laurea. Quindi non poteva, come dire, tra virgolette, scappare o permettersi...
Si è laureata poi, è riuscita a laurearsi?
Si è laureata l'anno scorso.
Vabbè, adesso è libera.
Adesso è libera.
Dimmi una cosa, allora, il giorno dopo il padre gli dice no.
Il giorno dopo il padre gli dice
no. E lei
no,
cosa fa?
E da lì nasce
e lei cosa fa?
Di questa povera ragazza.
E lei cosa fa? Ti telefona, te lo dice?
Sì, aveva per un altro mese ha avuto il telefono ancora, dopo un mese li hanno sequestrato.
Come sequestrato il telefono?
Sequestrato il telefono.
Vabbè, è un atto di violenza, è un reato, non si può.
Mi dispiace dirlo, ma è così, non lo so.
Cioè per un mese, la sera ti aveva detto che bello, papà è contento, la mattina dopo ti ha detto guarda non vuole più.
Sì, sì, infatti io ero euforico per questa cosa qui, ero molto contento. La mattina seguente lei mi chiama evidente chiaramente
ha cambiato idea
così
e voi vi siete visti poi per qualche giorno ancora oppure
io
no?
Io poi certo ho voluto delle spiegazioni, ma eravamo anche in piena rappresentazione teatrale, dovevamo rappresentare la nostra diciamo
e lei per obbedire al padre non sarebbe più nemmeno dovuta venire in teatro.
Il padre le ha praticamente l'ha ritirata dal teatro, non l'ha fatto più frequentare il teatro.
Vabbè, ha fatto un'azione molto violenta.
Un'azione violenta, ma non è l'unica. Perché
ma lei è tornata diciamo nel luogo, nella sede di università oppure è rimasta al paese?
No, beh, lei gli ultimi esami li faceva da capo.
Ah, quindi ha finito la frequentazione, quindi doveva solo fare
sì,
gli esami.
Finito,
però sarà dovuta andare pure a dare gli esami e sì. Discutere la tesi.
Sì, e infatti quello era l'unico momento in cui c'era la possibilità di poterci vedere.
Cioè dovevi espatriare anche tu, andare nella città d'esame e vedervi lì.
Perfetto, perfetto.
Che triste.
Era, quindi la nostra frequentazione era con cadenza trimestrale.
Anche perché dopo il veto naturalmente non potevate più farvi vedere assieme.
No.
Perché lei usciva sorvegliata sempre dalla madre, dalle sorelle, le zie. No dai, io sto dicendo pure una battuta, così.
No, no, ma è la verità.
Sempre accompagnata dalle donne del paese, di famiglia.
Sì, dalla madre.
Quindi la madre aveva cambiato idea, si era assoggettata al marito.
Sì, la madre, sì, perfettamente.
Povera donna, sai.
Sì, infatti io a volte poi...
Sì, ma devi avere compassione, che doveva fare, poveraccia. Se aveva questo potere di veto così forte sulla figlia, pensa alla madre, ce l'ha vissuto insieme 30 anni.
Sì.
Non aveva voce in capitolo, evidentemente. Non aveva voce in capitolo.
Evidentemente, sì. Infatti... perché non si spiega come una madre all'inizio è anche contenta, tra virgolette, pur sapendo, perché la madre sapeva di questa differenza, poi a un certo punto anche lei si fa convincere.
Beh, diciamo, poi alla fine sceglie la persona, no, mica sceglie la famiglia. Quindi allora cosa succede? È passato
sì,
un mese.
Voglio aprire una parentesi, perché è una parentesi non di poca importanza. Appena si è, come dire, scoperta questa cosa qua, cioè il fatto che il padre la mattina si è svegliato con questo cambio repentino di idee, io allora prendo una decisione, dico vabbè, io devo assolutamente far capire a quest'uomo chi sono io.
E non potevi andarci a parlare, scusa, che è la cosa più semplice.
Volevo farlo, ma lei me lo ha impedito perché temesse, insomma, che si potesse, insomma, potesse succedere qualcosa di brutto nei suoi riguardi, cosa che poi è successo. E allora io prendo, come si dice dalle nostre parti, penna e foglio e gli scrivo una lettera. E gliela mando, chiaramente. E lui la legge e addirittura poi, sai, in casa, quando rilegge questa lettera qua, dice guarda, questo si è anche permesso di scrivermi, dove io in questa lettera gli scrivevo semplicemente...
Ma è una lettera educata, diciamo.
Educata, che ciò e se voi...
No, no, vabbè, ma cosa dicevi? Cioè gli esprimevi
dicevo
i sentimenti?
Che avevo, certo, che avevo conosciuto una ragazza di sani principi e che mi sarebbe piaciuto, mi avrebbe fatto piacere conoscere, stringere la mano al padre, ma semplicemente per farmi conoscere.
Ma scusa, in un paese dire... così piccolo, non vi siete mai incrociati?
Ma no, perché viviamo in due paesi.
Ah, non siete quindi non siete compaesani, ecco, sì, sì.
No, no, ci sono 6-7 km di differenza.
Vabbè, che sono degli abissi invalicabili in certe situazioni, immagino, no?
Certo.
Quindi anche la lettera è stata presa male. Quindi era proprio un pregiudizio bello fondato.
Sì.
E da allora qual è stata l'escalation di questa cosa?
L'escalation, diciamo, se così vogliamo chiamarla, qual è stata? Non ce ne sono.
Sequestro del telefonino. Beh, sequestro
del telefonino.
Ma con quale, come fai a dire a una donna dammi il telefono, oggi no, dammi il telefono? Come si fa?
Beh, sai, quando una ragazza non ha la sua indipendenza economica.
Ah, dice non te lo pago più, quindi dammelo.
Perfetto. Cosa puoi fare? Puoi obbligare a tua figlia di no, dammi il telefono. Perché te l'ho comprato io, insomma.
Sì, ma manco nel califfato usano queste cose. Cioè, giusto nel califfato, ecco. Se vedi i telefilm su Netflix sul califfato, le donne, se hanno il telefono, vengono frustate, lo devono nascondere, capito?
Certo.
E quindi le ha tolto il telefono, quindi uno strumento anche di lavoro, di studio, perché senza telefono come faceva a parlare con i professori, con gli altri scompagni all'università?
Telefono e macchina. Anche la macchina.
Quindi l'ha bloccata, telefono e macchina.
L'ha bloccata, sì, l'ha inchiodata.
Vabbè, ma manca solo che gli mette la catena alla caviglia, poi mancava niente.
Beh, voglio dire, insomma, era lì perché era chiusa in stanza, quindi...
Ha chiusa chiave in stanza?
Beh, a chiave no, ma poverina.
Vabbè, ma è una forma di sequestro.
Cosa puoi fare? Cioè, puoi andare a trovare tua nonna...
Però tanto di cappello, è riuscita a laurearsi in queste condizioni,
sì,
devo dire.
Infatti è riuscita a laurearsi, tanto di cappello, perfetto.
E voi come comunicavate allora, coi pizzini, come facevate?
Allora, i primi periodi ci sono stati 2 mesi di totale assenza, io non sapevo cosa fare.
Però pensa quanto è robusto il vostro rapporto, il vostro affetto, o il vostro amore, poi ognuno lo chiama come vuole. Queste sono prove per cui non passa niente indenne, uno alla fine dice, beh, se ne fa una ragione, basta. Siete continuati comunque a rimanere idealmente in contatto.
Sì, E sai come? Lei praticamente ha riattivato un vecchio computer fermo da anni.
Ma pensa.
E praticamente ci sentivamo con delle mail. Lei mi scriveva delle mail. La prima mail me l'ha girata, ricordo, era giugno. Io ero al mare e...
Ti è sembrato un tuffo al cuore? Ti arriva una mail di un vecchio computer...
Sì,
con
sì.
Windows 95.
Sì. No, ma è la pura verità,
No, ma davvero? Ci pensa
te. Dicendo la verità.
Cioè, si è trasformata in hacker quasi per riuscire a comunicare con te. Beh, sì. Questa donna devi sposarla. Io sono una persona contraria alle unioni ferree per la vita, però ti dico, sposala quando avrai l'occasione, perché dove ne trovi un'altra così? Beh, poi
agli inizi comunicavamo così, tramite mail, ci scrivevamo le mail. Ma la cosa è andata avanti praticamente per molto tempo. Ci vedevamo praticamente quando lei andava a fare...
Quindi due volte in sei mesi.
Sì, perfetto. E poi ultimamente, gli ultimi mesi, doveva per forza andare spesso nella sede dell'università, perché comunque doveva vedersi con il suo
professore,
per discutere la tesi, insomma, per fare tutto. Quindi lì poi la frequenza, diciamo, non è stata più trimestrale, ma voglio dire con cadenza...
Senti, ma tu nel frattempo avevi amici con cui confidarti, raccontare questa storia? Te la tenevi tutta per te?
Allora, non è semplice, io sono una persona abbastanza riservata, non mi va, sai,
di renderla pubblica,
dire le mie cose, di rendere le
l'hai vissuta
pubbliche.
Con sofferenza, stando zitto.
L'ho vissuta con sofferenza, però poi ripeto, noi viviamo in un contesto paesano in cui le cose magari si vengono a sapere, poi la nostra storia comunque è...
Siete i Giulietta e Romeo del vostro territorio, praticamente.
Beh sì, però sai, per l'opinione pubblica non è sempre vista così.
E come la vedi? Qual è la lettura del popolino di questa storia vostra?
Beh, il popolino vede che comunque ci sono dei genitori che non vogliono l'unione della figlia e che lei si ostina, nonostante questo...
A non dargli retta.
A non dargli retta, sì.
E tu sei visto come un seduttore, capito? Uno che va...
Sì, io magari dovrei lasciarla perdere, perché insomma c'è questa non volontà da parte dei genitori.
Cioè, quello che vuole lei non conta.
Appunto.
Won't do no good if you run from me. There ain't no cheating scheme in my heart and see. You left your troubles in my head, my head. My bed. You're like a cover of a book that's been a wrecked, babe. I know a lie is coming next. You can't hide from me. There ain't no tricks that you can try on me. I know you every move before you even breathe, babe. Thinking you know something I don't know, but my eyes and my eyes and my eyes. Telescope. You're kissing her when my head is turned. You must be crazy, baby, haven't you learned? You can't deceive a silly child, silly child. I don't believe pretty smile, pretty smile. My intuition can see from my miles, baby, every little sin and everywhere you've been. You can't hide from me. There ain't no tricks that you can try on me. I know you have a move before you even breathe, baby. Thinking you know something I don't know, but my eyes and my eyes and my eyes, like a telescope. You left your troubles in my head, in my head.
Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno.
E a che punto è adesso la storia, a questo punto? Il momento esatto, allora, in cui ci siamo visti e parlati?
Vabbè, lei si è laureata, ha iniziato a riavere il telefono qualche mese prima della laurea.
Beh, gli sarà anche servito, perché come fai senza telefono oggi a tenere i contatti con un'università? Un fuori
serie. No, gli ha obbligato il docente, il professore, gli ha detto, guarda, se non hai un telefono io non
ma posso... Ma no, come fa a seguirgli la tesi il professore se non c'ha il telefono a distanza?
E poi il genitore è stato costretto a ridare il telefono. Ma anche perché lui voleva che lei si piegasse, no? Infatti a un certo punto...
Ma lui c'aveva in mente qualcun altro, forse?
Sì.
Ah, ecco, c'è un matrimonio di interesse in vista, pensava
sì,
di...
Sì, no, lui più volte le ha detto, ma guarda, c'è quello, perché non vai da quello che c'ha questo, c'ha quella...
Ah, ecco, la terra, queste cose...
Posizione sociale...
Lei che però ti avevo detto all'inizio, lui sognava il commercialista di paese, qualcosa del genere.
Ah, magari sì, però lei non gli ha dato mai ascolto, perché ha detto che le persone le scelgo io, non tu per me.
Mi sembra molto determinata lei, eh.
Beh sì, è molto determinata e insomma, ho avuto la fortuna.
Sì, ma a questo punto che piega prende questa storia? Perché adesso lei è laureata.
Io poi l'anno scorso, diciamo, appena laureata, dopo qualche mese fa una domanda in un posto e la prendono a fare il tirocinio.
Quindi c'è anche un lavoro.
Però il tirocinio è durato 6 mesi. Questo tirocinio a marzo praticamente.
Ma voi vi spaventerebbe, scusa, mettervi insieme e sfidare il mondo intero, e pensare te a lei finché magari non trova un lavoro, vivere magari due cuori in una capanna, ma mandare a quel paese tutti e vivervi la vostra vita?
Allora, sai cos'è il fatto? A me sinceramente non spaventerebbe, anche perché io per fortuna ho una situazione che me lo economica.
Parla, potresti anche vivere insieme.
Che me lo consente. Io ho casa, voglio dire, ho tutto.
Quindi c'è casa tua, non manco dovreste comprarvi una casa.
Sì, ce l'ho, per fortuna.
E lei perché non si fa la valigia e viene da te e saluta la famiglia?
Allora, il problema è questo, è perché lei dice, io voglio andarmene a testa alta da casa, voglio dimostrare che non sono scappata via.
Ma io ho capito, lei vuole trovare un lavoro, quando c'ha il lavoro dice, ciao papà, c'ho il mio lavoro e faccio...
Perfetto.
Vabbè, ma scusa, tanto è giovane, dico, mica... Io spero, visto, mi sembra una persona determinata, che ha cominciato bene, lei troverà il lavoro. Se fra di voi il rapporto è rimasto in questo periodo difficile, perché sai, la prova è dura, sono momenti in cui non può chiedere alle persone di essere santi, eroi. Se lei continua a essere, se continua a avere rapporti con te, a sentirti, perlomeno mantenere un filo con te, vuol dire che è determinata, se no ti avrebbe detto, caro, scusami, questo non ce la faccio, in questo ruolo non mi ci vedo. Ti amo più di me stessa, però alla fine dovrò trovare una persona per mettermi in pace, sistemarmi tutto. Uno deve anche accettare un discorso del genere, dice, non ce la faccio più. E vabbè, tu l'avresti accettato, le vuoi bene, dici, ci soffro, ma per il tuo bene fai quello che vuoi. Quindi lei è determinata a star con te. Lei però giustamente non vuole che si dica che tu la mantieni. Mi sembra una cosa molto, molto, molto dignitosa, no? Beh, non sei contento, scusa, qual è che problema?
Ma io sono molto contento, ripeto, però a mia volta vorrei che, come dire, non fosse visto, e magari qui sbaglio, attenzione, non fosse visto dall'esterno, quindi dall'opinione pubblica, come una cosa fatta così di fretta, no?
Di fretta, scusami, ma l'insaputa, cioè, allora, di fretta non è fretta, perché i tempi, anzi, secondo l'orologio e il calendario contemporaneo, ma siete degli eroi, perché la gente solo si fidanza, va a vivere assieme, ci prova, poi non va bene, poi, cioè siete rimasti sui carboni ardenti tutto questo tempo. Lei ha sfidato la famiglia, perché comunque avrà un rapporto conflittuale col padre. Sta cercando la maniera di trovarsi un lavoro, perché vuole la dignità della sua autonomia. Non vuole nemmeno passare, consentimi, da un padre padrone a un marito padrone che dice ti mantengo. Quindi abbi consapevolezza che è una donna totalmente emancipata. Evidentemente non riesce in questo momento, giustamente, a fare il passo di tagliare con la famiglia, perché si ritroverebbe senza risorse. Lei dice aspetto ancora qualche mese, mi sistemo, trovo un lavoro, poi prendo la mia valigia, la mia macchina e vado dall'amore mio. Immagino e spero che sia così, no?
Sì, in effetti è esattamente quello che lei dice, però sai, a un certo punto poi io chiaramente ho messo dei paletti, perché è chiaro che non puoi andare avanti.
Tu l'aspetti comunque, siete d'accordo che l'aspetti, se non è ti fidanzi con un altro?
Voglio dire,
manco dirlo.
Io
voglio sempre vedere tutte le ipotesi. Quindi,
sì,
ma quindi qual è la tua angoscia? Tu cominci a preparare la casetta,
angoscia,
preparare il nido d'amore?
La mia angoscia è che comunque è passato un bel po' di tempo e questa cosa
Non avviene.
Continua ad andare avanti.
Scusa, quanto è che sei laureata? Quanti mesi?
Lei si è laureata a luglio dell'anno scorso.
Ah, è un anno.
Poi a settembre ha iniziato 6 mesi di tirocinio, però noi in questi 6 mesi ci siamo, diciamo, vissuti, mettiamola così.
Vissuti a distanza?
A distanza, perché il tirocinio l'ha fatto in un paese lontano da casa.
Ah, quindi vi vedevate in questo periodo?
Ci vedevamo, perfetto. Quindi questi 6 mesi sono stati 6 mesi che abbiamo vissuto.
Ma secondo te c'è qualche nell'aria, qualche screzzo che lei poi non andava, qualcosa così?
Ma tutto nella norma, diciamo. Tutto molto normale.
E quindi cos'è che, qual è il tuo rovello? Che lei forse non sia così decisa poi e fa come Penelope, tesse la tela per prendere tempo?
No, è che comunque le parole ce le diciamo, però il tempo passa, insomma. Adesso lei comunque è ritornata, perché sono passati questi 6 mesi, sono trascorsi, sono finiti. Quindi
lei non ha il coraggio di tagliare sto cordone? Potrebbe anche tagliarlo a questo punto, perché dai, una ragazza sveglia, comunque un lavoro lo trova, qualunque. Io nei suoi panni qualunque cosa farei pur di levarmi da quell'inferno, sinceramente, ma anche a costo veramente di fare le pulizie, tanto per dire sono autonomo, ma che ti importa? Non lo so,
io credo che lei aspetti che glielo dica io, insomma. Però io per correttezza, per rispetto.
Sì, allora caro, ti dico una cosa, poi fra un po' devo scendere. Fidati di un consiglio di uno molto più vecchio di te. Deciditi subito. Se sei convinto che questa donna la vuoi, che il vostro innamore è vero e tutto, prendi, portatela a casa, cominciate a vivere assieme, perché se aspetti un altro po', alla fine, sai, le persone, nessuno ha la vocazione della santità, alla fine lei si scoccia e pur di vivere una vita decente, fa contento il padre, si trova qualcun altro, sarà male, non sarà mai l'amore che sarà stato con te, ma alla fine dice vivo tranquilla. Quindi se volete fare grande passo, il momento è questo, non ci sono altre scuse. Ti saluto, buon viaggio, io devo scendere, ti lascio questo rovello che ti renderà la vita senz'altro più difficile, ma ti farà accelerare i tempi. Ciao, buon viaggio.
Beh, io ascolto i consigli. Grazie.
Ciao, ciao,
grazie,
ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao.
Way, but for once in your life, you've got nothing to say. Look at this, be the time when somebody will come to say, look at yourself, you're not much use to anyone. Take a walk in the park, take a valium pill, take the light to your car, from the memory go. But it takes more than this to make sense of the day. Yeah, it takes more than milk to get rid of the taste. And you trusted to this, and you trusted to that. When you saw it all come, it was waving the flag of the United States of Calamity. Hey, after all that you've done, boy, I know you're gonna pay.
happy, they are glad that they came.